uscire con i voti, è uscita avendo voti per un anno, e così per vedere se veramente quella chiamata dentro, la sua chiamata è vera. E il suo l'arcivescovo era lui che doveva controllare e vedere quello che faceva. E dopo un anno Madre Teresa era sicura che quello che faceva è quello che Gesù gli chiedeva. E si è lasciato, e dal momento che lei ha detto sì, è entrata nella sua oscurità. Fino alla sua morte, è entrata nella sua oscurità. E questo era il modo di condividere con Gesù la sua sete nei poveri. È un modo che Gesù l'ha fatto sperimentare la sua sete per le anime, avendo questa oscurità. Lei era fiducia, aveva una fede così profonda, non aveva più, non sentiva più Gesù. E più le anime si passavano, più Madre Teresa si lasciava e lasciava Gesù fare tutto nel se stessa.
Scusi, da quando ha avuto questa crisi, diciamo, di fede, da che, da subito, da dopo,
Subito, dal momento che.
dal 10 settembre del
Sì, dal, no,
46.
dal momento quanto ha detto ha avuto il permesso e ha cominciato la congregazione, è uscita della congregazione, subito dopo nelle sue lettere lei parlava della oscurità profonda. Sì, quello che voleva Madre Teresa, non che solo per cambiare la congregazione, perché lui l'ha chiesto, Gesù l'ha chiesta, e anche la Madonna, non solo Gesù, ma c'è dentro l'locuzione la Madre Maria che l'ha chiesto, che di andare dove Gesù non poteva andare, di portare la luce, no? Vai, sia la mia luce. La prima cosa più importante era la sua unione con Dio, con Gesù, e tutto quello che faceva era solo il frutto di questa unione con Gesù. Allora, quello più importante nella sua vita e nella nostra vita, che la madre ha voluto sempre insegnare a noi, è questa unione profonda con Gesù, non il lavoro, non sono i poveri. Quanto le ragazze entrano nella congregazione, si vengono per lavorare con i poveri, con i lebbrosi, la madre diceva no, qui non entriamo per questo, se volete entrare per questo non è la congregazione adatta. Se entrate per dare voi stessi per Gesù, sì, e il vostro frutto concretizzato sarà la missione con i più poveri. Madre Teresa ha cominciato nel 1950, era riconosciuta con l'arcivescovo, e nel 1965 ha avuto riconoscimento pontificiale, e da quel momento ha cominciato a uscire dall'India, andata fuori l'India, e era molto criticata quando ha cominciato a uscire fuori l'India, perché dicevano che i poveri sono finiti in India, e specialmente quando andava nei paesi un po' ricchi, che per esempio gli Stati Uniti, l'Italia, chiedevano dove sono i poveri qui, no? E Madre Teresa rispondeva: i nostri poveri in India, se io do un piatto di riso, io posso soddisfare la sua fame. Ma la povertà negli Stati Uniti, nell'Italia, nei paesi ricchi, nell'Europa, è più profonda, perché è una povertà spirituale, una povertà che viene dalla solitudine, che è difficile a saziare, a
soddisfare questa povertà. Lei se stessa andava, quando abbiamo cominciato a Roma, andava se stessa con le suore e i volontari alla stazione Termini per dare a mangiare, ma non solo per dare a mangiare, ma per essere accanto a questi barboni, dicono il nome barboni, che sono uomini e donne come noi, che sono caduti nei vizi non perché sono poveri materialmente, ma sono poveri spiritualmente, perché hanno un vuoto dentro di loro e riempiono questo vuoto, no? Con l'alcol, con la droga, con la prostituzione, con tutto questo. E la cosa più importante per noi durante la nostra formazione è di prima scoprire più poveri dei poveri dentro di noi. Siamo noi prima i poveri, prima di andare fuori a cercare essere con i poveri e dire ai poveri Gesù ti vuole bene. E questo è molto importante perché per noi non andiamo o non incontriamo il povero dicendo a lui io vengo a aiutarti, no. Loro, i poveri, danno a noi più che noi diamo a loro. Dobbiamo, come Madre Teresa diceva, che come durante l'adorazione ci ginocchiamo davanti a Gesù nel Santissimo, così anche noi davanti ai poveri, ai più poveri dei poveri, ci inginocchiamo perché è Gesù dentro di loro. Non importa la religione, importa che noi, quello che Gesù l'ha detto, si date un bicchiere d'acqua, si date a mangiare, l'avete fatto a me. Queste parole Madre Teresa ha preso seriamente, no? Ha preso seriamente che tutto quello che facciamo lo facciamo a lui. E più Gesù è sfigurato nel povero, e più dobbiamo cercarlo, perché Gesù sulla croce non era visibilmente il nostro Dio, era molto sfigurato. E lei chiedeva a noi di cercarlo non nel povero che è facile, nel povero il più difficile, e dobbiamo cercarlo. E per poter cercarlo, per quello la cosa più importante per noi, trovarlo prima nella preghiera. Se non lo troviamo nella preghiera, non lo troviamo nei poveri. E per quello la nostra giornata è metà preghiera, metà missione. Comincia con l'Eucaristia e finisce con l'Eucaristia nell'adorazione. Siamo, lei diceva, siamo tessuti e intessuti nel Gesù dell'Eucaristia, no? È molto importante per noi, perché lei diceva sempre non siamo assistenti sociali, tutti quelli che fanno fuori fanno più anche perfetto, più efficiente. Noi siamo qui per fare questi, siamo qui per trovare Gesù nei poveri e dare Gesù che è dentro di noi ai poveri. E non forziamo la nostra fede, il cattolicismo, a nessuno. Madre Teresa voleva che Hindu, di essere un Hindu più Hindu, musulmano più musulmano, cattolico più cattolico, no? Non imporre la fede agli altri, no? E cercava sempre di, quando muoiono, di fare il funerale secondo i loro riti. Ma quando c'era l'occasione, non perdeva mai l'occasione a battezzare quelli che vogliono essere battezzati, e chiedeva sempre queste domande alle persone che stanno per morire, si vogliono, no? Essere battezzati. E lei diceva, io davo il biglietto, no? il ticket, lo chiamava il ticket di San Pietro, no? Allora, perdeva mai queste occasioni di farlo e imparava anche a noi di non perdere mai queste occasioni. La prima casa che ha aperto in India è quella di quelli che stanno per morire nella strada. E quella casa è stata aperta nel tempio di un hindù. No? All'inizio volevano tutti buttarla fuori e facevano dei come si dice? Le gente hindù erano qualche volta arrabbiati e facevano di proteste fuori, no? Di buttarla fuori. Allora un giorno il sacerdote hindù, la madre Teresa, ha detto: vieni e vedi, l'ha portato dentro. E lui, quando ha visto quello che fanno le suore dentro, perché stanno curando, che in India, fino adesso, quando sono andata anche io, le gente vengono e si mettono sul marciapiede e se non hanno da mangiare rimangono di là e cominciano, perché è caldo, e cominciano ad avere dei buchi e cominciano ad avere delle cose non belle, e le più belle non belle sono dei vermi dentro i buchi, no? Le suore con i nostri frati, con i nostri volontari, ogni mattina fino adesso con le ambulanze, noi abbiamo ambulanze Missione della Carità, siamo un mondo un po' differente, vanno le ambulanze e prendono queste gente e portano a pulire, no? Pulire, io ho visto davanti a me come puliscono. Parlare è facile, ma vedere è un'impressione, no? Vedere che mettono il disinfettante puro, detol, si chiama, buttano e queste cose cominciano a uscire fuori, no? È una cosa che si fa ogni giorno. Allora, quando il sacerdote hindù ha visto, è uscito fuori, ha detto: se le vostre mamme fanno quelle che le suore fanno dentro, possiamo buttare le suore fuori. E dal momento abbiamo fino adesso questa casa, è una casa che per noi è molto importante per la congregazione. Era fino che la madre Teresa poteva camminare e andare, ogni domenica andava a pulire i bagni in questa casa. Non andava a parlare con le gente, andava a pulire i bagni. Bagni in India, vi dico che significa un bagno, io ero scioccata a vedere che significa un bagno. Un pezzo così, dove ci sono dei canali e basta. Significa andare a pulire le cose che sono di là, no? Questi sono i bagni in India, no? Per lei era molto importante questo, non fare le cose grandi, no? Nella nostra vita non è importante fare tante cose grandi, fare le piccole cose, ma con amore, questo è il più importante. La nostra giornata si svolge molto in silenzio e questo è molto importante per noi. Perché è l'unico linguaggio di Gesù, il silenzio. Gesù non ha un altro linguaggio, e per trovarlo è che possiamo anche ogni giorno, perché siamo solo con la povertà ogni giorno, non siamo con altre cose. E per poter vivere con gioia, perché nel nostro spirito, una delle cose nel nostro spirito della congregazione è la gioia. Per avere questa gioia dobbiamo trovarla qualche parte, non è la nostra, è la gioia di Gesù e Lui ci dà questa gioia. E per quello la nostra giornata è molto importante che si svolge nel silenzio. Cominciamo alle, non è troppo presto, 5:20 la nostra giornata e alle 5 abbiamo la preghiera per un'ora. Preghiera insieme, la nostra vita è molto comunitaria, insieme tutto. La preghiera insieme del mattino, le lode e un mezz'ora di meditazione sul Vangelo di ogni giorno. E il piccolo ufficio della Madonna, anche lo preghiamo questo 3 volte al giorno, come preghiamo lode e vespro, ma abbiamo è una cosa antica questo, l'ufficio della Madonna. E dopo noi non abbiamo dei personali che fanno le cose nel convento, per un'mezz'ora facciamo le nostre cose e alle 6:30 abbiamo la messa ogni giorno, non qui, la nostra cappella è dall'altra parte, ogni mattina abbiamo la messa alle 6:30. Il nostro linguaggio spirituale è in l'inglese, perché siamo internazionali, allora una lingua la madre ha scelto, è bello perché quanto andiamo al capitolo, per esempio, generale, possiamo parlare tutti la stessa lingua, è bellissimo, non abbiamo bisogno di nessuno di interprete, no? Di fare l'interprete. E dopo abbiamo la colazione in silenzio. Durante la colazione una suora legge una piccola lettera di Madre Teresa ogni giorno. Continuiamo fino alle 8, ogni suora lava i suoi vestiti. E alle 8 abbiamo una preghiera davanti alla Madonnina per cominciare a fidare alla Madonnina la nostra giornata e la nostra missione. Andiamo per la missione, qui abbiamo a Bologna la casa d'accoglienza, carcere, catechismo in 3 parrocchie, abbiamo visite per gli ammalati, visite per le famiglie poveri. 3 volte andiamo per la colazione al senza tetto nella parrocchia di Don Mario Fini al Castiglione, parrocchia della Madonna della Misericordia. Domenica sera andiamo a dare la cena alla stazione anche. E mezzogiorno torniamo per la preghiera dell'esame di coscienza insieme anche. E dopo abbiamo pranzo insieme, durante il pranzo parliamo un mezz'ora, il pranzo tutto è in mezz'ora, c'è ogni giorno una suora che cucina per la comunità e per la casa anche, e durante questa mezz'ora condividiamo la nostra esperienza e dopo abbiamo piccola siesta, mezz'ora di siesta, dopo abbiamo la lettura spirituale, perché noi non usiamo nel radio, nella televisione, nel cellulare, nell'internet, tutto quello non l'abbiamo. È una scelta della nostra congregazione di non avere e di non usare. Quanto le gente chiedevano alla madre mia, perché non avete televisione? Allora la madre diceva, venite, vi faccio vedere dove è il nostro televisione. E lei portava e faceva vedere il tabernacolo. Questo è il nostro televisione. Mezz'ora di lettura spirituale che noi ogni giorno leggiamo prima le nostre costituzioni, regole, la Bibbia e un libro che possiamo scegliere della libreria spirituale, un libro spirituale, vita, autobiografia o qualcosa di altro, tutto in inglese. Dopo abbiamo un'ora di adorazione del Santissimo, qualche volta è la mattina o la sera, dipende della giornata che noi abbiamo. Quest'ora noi abbiamo permesso di avere il Santissimo esposto, come superiore avevo permesso di esporre il Santissimo per loro per un'ora. Durante quest'ora preghiamo il rosario e un mezz'ora di silenzio. 2 volte alla settimana è completamente silenziosa l'ora dell'adorazione. E dopo abbiamo il vespro lo facciamo subito dopo l'adorazione o la sera adesso quando le suore ritornano dell'apostolato. E dopo di nuovo alle 4:30 di nuovo, perché adesso come avete visto sono andate in carcere, altre suore sono al catechismo, sono al pilastro oggi, altre suore sono su, tante con le donne, e dopo alle 7:30 torniamo per il vespro e per la cena. Durante la cena, anche la cena in mezz'ora, possiamo parlare. Prima di parlare c'è la lettura del santo, una piccola somma del santo che viene la festa del santo del giorno dopo. E dopo la cena, ogni suora fa le sue cose. Alle 8:30 ci incontriamo di nuovo nel refettorio per un mezz'ora di ricreazione. Alle 9 finisce la nostra giornata con la preghiera della sera l'ultima preghiera è davanti alla Madonna, anche affidare a lei la nostra notte, entriamo nel gran silenzio fino al giorno dopo la messa. Il gran silenzio è importante per noi, è un silenzio che dobbiamo rispettare e sapere di non disturbare questo silenzio, perché è un momento che noi prepariamo noi stessi per il giorno dopo, per l'Eucaristia. Questo è importante. Mi fermo qui, non so se avete domande. Io ho già dato un libro, sia la mia luce, se volete un altro per il seminario, posso provvedere un altro, perché dentro è bellissimo provvedere un altro. È bellissimo le lettere di Madre Teresa con suo padre spirituale e la sua, sì, quello che ha fatto per poter arrivare a quello che. Yes.
Sono nato nel 90, quindi probabilmente di Madre Teresa i video, alcuni video dove la vedi apparire in mezzo a queste folle, ad esempio quando era con lei, è stata molto amica di Lady Diana, oppure, e allora volevo un attimo capire come viveva lei questa, cioè insomma, magari è stata anche a volte un po' usata l'immagine,
sì,
di Madre Teresa.
Sì.
Quindi lei come viveva queste grandi folle e poi come viveva questo,
sì,
questa sua immagine che,
sì,
certamente provocava molto l'ambiente, la politica e,
sì,
gli stati che accoglievano questa...
Sì. Madre Teresa era molto usata, questo sì, okay? I politici l'hanno usata, i grandi l'hanno usata e lei lo sapeva e faceva tutto con l'obbedienza del Santo Padre. Lei non voleva fare tutti questi, aveva un bel contatto con il Santo Padre e lui l'ha chiesto di andare e di accettare questi inviti e lui gli diceva: tu potrai andare ai posti che io non posso andare. E lei usava queste occasioni per dire le cose che voleva dire. Per esempio, quando l'hanno dato il Nobel Prize, no? Peace Nobel Prize. Lei non si vergogna, no, di predicare Gesù. Parla di Gesù, non di Dio. Parla sempre di Gesù. E non solo così. Non so se avete sentito, Madre Teresa parlava molto dell'aborto. Era molto contro l'aborto. No? È una donna della vita. E diceva sempre a tutti questi capi grandi, non gli importava chi era, ma una delle sue frasi diceva: se la mamma può uccidere il suo bambino, non sono sorpresa se un altro uccide l'altro. Non ci sarà pace fino che le mamme uccidono il loro bimbo. E sempre parlava a qualunque occasione e prendeva questa occasione per questo. E per Madre Teresa un politico, un ricco, un barbone, un povero per strada, tutti erano per lei Gesù. E per quello non era molto... Non gli disturbava molto questi folle, no? Perché sì, non so se io l'avevo incontrata, incontrando Madre Teresa si vede che è già con lui, no? Allora, essendo nella folla, sta con la folla, ma è veramente è una persona di preghiera perché è unita così totalmente a Gesù, anche nella sua oscurità, che noi non abbiamo conosciuto, non è importante chi era intorno a lei, no? era molto importante, per esempio, quando arrivava una folla, tutti lì, e c'era un povero, no? Era presente questo povero, non lasciava le suore fino a che noi sistemiamo questo povero e dopo faceva quello che doveva fare. Era molto decisa nelle sue cose, no? Aveva una fede così profonda come una bimba. Una delle cose, per esempio, tocca a me perché nella mia paese, no? Io l'ho saputo dopo, non sapevo questo, solo che dopo sono entrata nella congregazione l'ho saputo, che la madre nel 1986, penso, è andata a Beirut e c'era la guerra e lì dicevano che c'era un orfanotrofio nella parte musulmana dove bimbi sono 60 bimbi handicappati. Il staff, tutto il personale sono scappati, hanno chiuso questi bimbi dentro e sono per una settimana da soli. Allora, la madre Teresa chiamò il nunzio, l'ambasciatore apostolico, e chiedeva a lui: io domani voglio andare con le ambulanze all'altra parte di Beirut. Lui li guardava: madre Teresa, c'è la guerra, ci sono i bombardamenti e non possiamo passare dall'altra parte. No, no, io domani ho chiesto alla Madonna, parlava così, io ho chiesto alla Madonna che domani noi dobbiamo andare. Lui guardava, diceva, ma io anche sono un uomo di fede, ma dai un po' di tempo alla Madonna di rispondere, no? Mi ha detto, no, no, io stasera con le suore accendo la candela, preghiamo e domani. Mi prometti che domani si fanno un cesso di fuoco? Mi prometti di mandarmi all'altra parte? Ha detto sì, io ti prometto, sì, ci sarà, non ci sarà. E il giorno dopo c'era quello e lei si è andata e ha portato questi 60 bimbi. Ha questa fede, quando chiedeva le cose otteneva, e tutti politici in India, quando entrava madre Teresa negli uffici, avevano paura perché sapevano, si veniva a chiedere qualcosa e non usciva mai senza avere queste cose, no? E una cosa bellissima, per esempio la Russia, no? La Russia ha promesso, madre Teresa ha promesso alla Madonna, quando c'erano solo ancora i tre misteri del rosario, no? Adesso abbiamo quattro misteri del rosario, c'erano i tre misteri, ha promesso alla Madonna: aprirò nella Russia i 15 case in onore alla Madonna di Fatima, no? E lei ogni ha aperto 15 case e ogni casa ha il nome del mistero. Ma prima di questo c'era un sacerdote che andava a Mosca con il suo vescovo per una visita e lei ha dato a lui un sacco di medaglie miracolose e l'ha detto: padre, butti questi medaglie miracolose in Russia perché io voglio aprire le case. E hanno buttato. Hanno avuto tanti problemi, ma non sono riusciti a mandare, buttare questi medagli, e lei si è riuscita, ma non lei, perché aveva questa fede che noi non abbiamo, io non ce l'ho, che come un bimbo, no? Il bimbo chiede una cosa alla sua mamma e lo ottiene. Lei faceva così, chiedeva e otteneva, non c'era nessun... è una cosa fattibile, non è che... perché l'ho vista, abbiamo mangiato insieme, e una donna come noi, non c'era niente di particolare, l'unica cosa di particolare, sì, quando era nella cappella, era davanti al Santissimo finito, non guardava nessuno. Quando moriva madre Teresa, era all'ospedale con tutti i tubi, i medici hindu dicevano ai suoi: per favore portate questa scatola. Che scatola? Perché madre Teresa si era davanti al Santissimo, era calma. Lui diceva: portate questa scatola, c'è una scatola che voi quando portate qui, lei guarda questa e sta calma, per favore portatela. la sorella, ma che cosa, scatola di scarpe, scatola di coccole? No, 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 questa scatola che lei quanto guarda non si mosse, hanno capito, portare il Santissimo nel tabernacolo, perché ha avuto permesso di avere il tabernacolo, no, nella sua stanza, e l'indù ha riconosciuto, no, la grandezza del nostro Signore tramite la madre, perché era l'unica cosa che lì metteva calma, no? Non lo so, ma perché si è arrivata così? Perché pregava, niente altro, no? Era una donna che aveva le sue vizi, aveva le sue debolezze, no? Ma ha voluto essere santa, no? Lei diceva sempre, la santità non è una cosa che è straordinaria, no? Una cosa che ognuno di noi deve essere. E io adesso tremo, perché quello che ha promesso Madre Teresa, sempre diceva a noi, io ho promesso alla Santa Chiesa dei Santi, lei è diventata santa, significa vuole ognuno di noi di essere santi, è un per noi un, come si dice, un esame di coscienza per noi adesso, no? È una cosa molto importante, un impegno importante. Sì, la nostra madre che ha chiesto, che ha promesso la Chiesa dei Santi, lei è diventata santa, significa non dice de bugie. Non dobbiamo essere santi come lei nel Vaticano, tutto quello, ma la santità è una cosa molto importante e non è una cosa lussuriosa, no? Non so come, straordinaria nella nostra vita quotidiana, perché quanto hanno spiegato a noi, quanto hanno cominciato la causa della beatificazione, non cominciano con i miracoli, con le cose straordinarie, no, cominciano con la vita quotidiana, come Madre Teresa ha pregato, come Madre Teresa ha vissuto la carità, la sua fede, le cose cristiane prima, no? Si li ha vissuti bene. Non le cose, questi miracoli sono le cose alla fine, niente, non le più importanti, no? Una cosa piccolina. Un giorno andava Madre Teresa al Santo Padre Giovanni Paolo II, santità, io ho bisogno di un santo per i nostri lebbrosi. Lui guardava, diceva, sai, Don Damiano, no? Di Molokai, lui può essere un santo per i nostri lebbrosi. Lui li guardava, ha detto, ok, domani ti manderò l'incaricato per le cause delle beatificazioni, no? Dei santi. E il giorno dopo a Roma, nel San Gregorio, arrivò la mattina questo sacerdote, e la madre era seria, non era una cosa. E lui gli diceva, è impossibile, non è una cosa facile di farla. E la invitò a andare all'archivio. E Madre Teresa è entrata nell'archivio e chiedeva al sacerdote, qual è il fascicolo più importante per la causa della beatificazione di Don Damiano? E lui gli portava giù uno così grande con tutte le... E Madre Teresa ha preso una medaglia miracolosa, la messa con l'adesivo e la messa di là e basta, è finito. E dopo è diventato un santo. Ma sono le cose piccole, ma lei, non so come dire, quando chiedeva una cosa, era fiducia che avrebbe questa cosa, no? Cioè, non so se ho risposto alla tua domanda, sono andata troppo.
Ho una domanda io. Cosa abbiamo capito della sua oscurità? Perché ci ha vissuto tanto tempo anche lei in questa notte, in questo buio. Voi che cosa avete capito? Quando avete scoperto dalle lettere che scriveva al suo padre spirituale? Perché questo buio dentro?
è importante questo buio, un modo di farla vivere la povertà, più povera dei poveri. È un modo di Gesù di farla sentire questa povertà. Per lei era un privilegio. Sì, era un privilegio. Ma aveva questa fede profonda che lui esiste. E per quello, qualunque cosa, quanto vedeva la congregazione che aumentava, le case aumentavano, lei non chiamava le case, chiamava ogni fondazione che aveva un altro tabernacolo, ogni fondazione un altro tabernacolo, e lei guardava e diceva: questo solo Dio lo fa, io non sto facendo niente. Perché lei, quando Gesù l'ha chiesto, la prima risposta di Madre Teresa era: ma io sono incapace, sono debole, non sono. E lui l'ha detto: perché sei così, ti ho scelto. No? Non siamo scelti, noi almeno nella nostra vocazione abbiamo bene capito che il Signore non ha scelto noi perché siamo più virtuosi, più capaci, più intelligenti, più no, è il contrario. E usa, per quello lei si permetteva di dire: io sono una matita nelle mani di Dio. Si è lasciata nelle sue mani che lui scrivesse tutto quello che voleva. E aveva questa attenzione personale. È una cosa incredibile di vederla, quando per esempio parlava con una persona era completamente presente, e quello che era, per esempio, quando era con Gesù era completamente presente a lui, e per quello poteva anche nelle uomini essere presente alla persona davanti a sé, perché aveva questa grande fede che questo è anche Gesù. È una disciplina enorme, perché silenzio non solo silenzio esteriore, no? Il silenzio più importante è quello interiore, e che dobbiamo disciplinare, no? Che noi non è facile, no? E l'unica cosa che Madre Teresa ha detto, era sicura di se stessa, che io non ho mai giudicato nessuno. L'unico peccato che posso dire, e sono sicura, che non ho mai giudicato nessuno, e mai parlava di male di nessuno. Aveva tanti giornalisti, tanti gente che erano contro di lei, contro il suo lavoro, contro tutto quello che faceva, e mai ha avuto un pensiero, e no, mai anche ha risposto in una maniera criticante o così.
Alla domanda chi è il sacerdote, ma perché so cosa rispondere?
Non capisco.
Alla domanda chi è il sacerdote, chi è il prete, ma Teresa che cosa risponderà?
Allora, Madre Teresa risponderà.
Ma adesso è niente, Abbiamo, ce lo dobbiamo tenere così, ma potremmo eliminare dopo.
Ci sono qui, dopo quanto vi pare, ci sono le sue, non ho letto bene, perché non è una cosa che, non so, ma lei, per lei il sacerdote era una persona molto importante, molto, perché, vi dico perché, e aveva un rispetto enorme per il sacerdote, perché era lui l'istrumento qui a terra che dava a noi l'Eucaristia. Senza il sacerdote noi non possiamo ricevere Gesù, e questo era per lei molto importante. Per quello, per esempio, quando mandava le suore nelle missioni più difficili, la prima condizione che dava, si sono presidente o il vescovo, che io ho bisogno di un sacerdote per le suore. Per esempio, quando siamo andati in Yaman, no? Ha chiesto, perché siamo stati chiesti di venire a Yaman dal Stato musulmano, non che noi siamo andati. Loro volevano.
È lo Stato
che ha chiesto a Madre Teresa di venire e prendere cura. Abbiamo cominciato con i lebrosi, che dopo che abbiamo sistemato bene, abbiamo dato a loro di continuare quanto a noi. E la Madre Teresa ha detto, ok, io vengo in condizioni che ho bisogno per ogni casa, aperte quattro case, un sacerdote, perché noi abbiamo bisogno, senza il sacerdote non possiamo. Loro hanno detto, ok, ma questo sacerdote non deve fare nessuna predica fuori del convento, no? Non deve convertire gli altri. Per Madre Teresa ha un rispetto profondo per i sacerdoti, e sempre diceva ai sacerdoti che Gesù, no? Nelle sue mani, tu tocchi Gesù nell'ostia, e questo è Gesù. Ricordati che è Gesù nelle tue mani, ricordati che deve essere così puro, così trasparente, no? Perché è veramente Gesù nelle tue mani.
Può dirci qualcosa di come era umanamente, come persona, i lati del suo carattere?
Era una donna che chiedeva molto, no? Uno dei nostri voti, per quello può darsi che ha fatto questo voto, il quarto voto, voi sapete, i religiosi hanno tre voti, no? Sapete questo? Mm-hmm. Povertà, castità, obbedienza. Questo era uno. Ogni congregazione ha un voto speciale del loro carisma. Il nostro voto speciale è il servizio gratuito ai più poveri dei poveri, ma in inglese c'è la parola wholehearted, significa 24 ore per 24 ore. Allora, noi il nostro modo di vivere, no? È 24 ore per 24 ore, siamo con Gesù nel povero e nelle suore, nella comunità e con lui nell'Eucaristia. E è molto exigente, vi sei? Chiedi di noi, di tempo è molto importante, non che non c'è tempo, qualche volta si può prenderlo nel negativo, non c'è tempo di si rilassare in questa congregazione, no? Se noi vediamo la nostra, no? Ma più siamo liberi, no? La libertà, la povertà ti fa libero. La povertà non è solo la povertà materiale, è la povertà spirituale. Quanto tu ti lasci nelle sue mani, quanto tu puoi darlo il tuo tempo, a Gesù sto parlando, potrai fare le cose che non ti immagina di poter fare, no? E non verrà il giorno a dire, uff, mi sono stufato, perché ho bisogno di mi rilassare, ho bisogno di avere un mio tempo di calma, un mio tempo da... No. È difficile, dal punto di vista umano è difficile, ma noi durante la nostra formazione cercano di aiutare noi a non rimanere sull'umanità, no? Siamo a vivere nel supernaturale, non solo umano, no? Ma usando, no? La base è la nostra umanità, sicuro, no? Allora, per esempio, ricordo la storia di una suora che la madre, dopo tanti anni, l'ha riportata a Calcutta. Calcutta, qui siamo nel paradiso, perché non c'è nessun rumore, nel caldo, c'è un po' di freddo. A Calcutta c'è il caldo, la polluzione, il rumore, 24 ore su 24 ore. La nostra casa è dentro, no? La città. E allora questa suora è diventata un po', diceva, ma io non poteva più pregare, non trovava un angoletto dove pregare, e ha detto, adesso vado a Madre Teresa a dirla che io non posso più, sicuro mi cambierà la mia missione. Andata a lamentarsi la madre, io non trovo neanche un angolo dove posso pregare in silenzio, giorno e notte c'è questo rumore che non riesco più. La madre l'ascolta, ascolta, ha detto, suora, se tu non riesci a trovare Gesù qui, non lo troverà mai anche fuori. Madre Teresa, la sua stanza, che adesso le genti quando vengono a Calcutta, era la stanza la più calda, dove non c'era anche una finestra, dove c'era la cucina giù e andava su tutto il fumo, tutto rifiutava di avere anche il ventilatore dentro la sua stanza, era piccolissima, era la sua scelta non per far vedere che io vivo così, ma era albanese, non so se sapete qualcuno di voi, ma gli albanesi sono duri, no? Un tipo, sono veramente le persone che sono duri. Così.
Parlava della dello Yemen, no?
Sì.
Proprio un anno fa.
Sì. Hanno ucciso le nostre suore.
Come l'avete vissuta questa vicenda?
Per noi è un privilegio di avere dei martiri.
Sono le prime, vero?
No. Altri tre nel Yemen anche.
Anche in Yemen ancora.
Nello Yemen altri tre sono già. Cioè, e nel Sierra Leone abbiamo quattro.
Sierra Leone.
Quattro. Per noi. No, era un privilegio di avere, l'abbiamo presa, e per noi è importante che sia stato anche nell'anno di misericordia, e stiamo pregando con delle intercessioni di queste suore per la conversione di questa terra, che una volta era solo cristiana, non so se sapete, nello Yemen era prima solo con i cristiani. Sì, loro sanno che normalmente il sangue dei martiri è pericoloso, non faranno, è pericoloso perché dove scende il sangue dei martiri fiorisce dopo, no? Sì. Ma ha visto, di questa comunità è rimasta la superiora che è stata nascosta e adesso sta con noi, è venuta a Roma durante la canonizzazione, sta a casa, e non ha nessun, come si dice, odio per questa gente, no? E quando lei andava fuori del convento, i soldati, lei voleva mettere giù il crocifisso, e i soldati dicevano, suora, era la causa di questo crocifisso che i vostri suori sono uccisi, no? Voleva andare a salutare i poveri, perché abbiamo la casa dei poveri, ma come tu... non so, lui non capiva come tu puoi fare tutto quello dopo che hai visto tutti questi quattro suore, l'hanno ucciso in una maniera non bella, no? La testa, e hanno schiacciato anche le teste delle suore, ognuno, no? È bello di erano, noi non abbiamo potuto seppellire le suore, ma una dottoressa musulmana ha chiesto il permesso. Mi fa pensare a quanto Gesù era sepolto, no? Ha chiesto il permesso di portare e seppellire le nostre quattro suore con le altre tre suore che sono seppellite. Ha dato a noi anche le loro crocifissi e il rosario, e così la Madre Generale ha potuto andare a ogni famiglia delle suore portare questo crocifisso e il rosario. È un dolore, ma è anche un privilegio per noi come congregazione. Durante anche l'anno della canonizzazione di Madre Teresa.
Adesso ci sono altre suore lì nello Yemen?
Sì, sì. Abbiamo adesso ancora due conventi. Sì. Ma non siamo sorpresi, dicevo l'altra volta, la prima volta ho detto al nostro vescovo, perché noi l'ultima preghiera che preghiamo la notte e di morire una morte come un martire. preghiamo ogni giorno. Allora dicevo che dobbiamo stare attenti perché Gesù prende a serio i nostri, no? È l'ultima preghiera che preghiamo ogni sera, prima che andiamo a letto. L'ultima grazia che chiediamo a Lui. È strano, perché dobbiamo chiedere? Se abbiamo dato la nostra vita a Lui, non penso, la vita religiosa è già un martirio, non so se sapete. Sapete, no? Avete studiato già, siete dei teologi, quanto non c'era più il martirio rosso, no? No? Nella Chiesa, no? Ha cominciato il martirio bianco, quello della vita religiosa. Lo sapete, no? Che non è una cosa strana.
Una frase che Charles de Foucault diceva: voglio morire martire, desidero che questo accada oggi, sconosciuto, 1 dicembre 1916, però era una cosa che aveva anche così.
La sua morte era terribile.
Così.
Ha vissuto una bella vita e la sua morte è uno dei libri da leggere, è una bella vita, è forte come personaggio.
Proprio anche lui.
Sì, 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 sì. Ti chiedo una cosa, riguardo ad esempio i poveri che bussano alla nostra porta, qui, riuscite ad accoglierli davvero tutti?
Tutti? No, dobbiamo stare attenti. Per rispetto anche ai poveri, no? Non possiamo solo mettere i poveri dentro e basta, sono umani, ok? Ce l'ho abbastanza questo numero di letti e posso accogliere questi, non di più, perché una volta dentro ogni persona ci impegna un lavoro, non è che prende nome, non è un magazzino a mettere i poveri, no? Non è un campo, mettere i poveri e basta, no, no, non è quello. No? È quello che anche voleva Madre Teresa, era contro di noi di avere case con dei numeri enormi. Nelle paesi poveri come l'Etiopia, Calcutta, India, è difficile di non prendere, no? Di non prendere. E qui no, perché non ci mancano aiuti. Non ci mancano posti per dormire, non ci mancano. Quello che manca è che l'aiuto dopo, no? Non basta prendere i poveri e far mangiare e dormire e basta, no, non è quello. Hanno bisogno di altre cose e quello ci impegna molto. Cerchiamo a indirizzare loro dove andare. Ci sono, Bologna non manca dei dormitori, dei. Non manca niente, fra poco comincia l'emergenza freddo, no, manca che ci sono tanti che non vogliono entrare, sì, questo sì, abbiamo tanti dei nostri poveri perché purtroppo ci sono tante, la cosa più che c'è è la malattia mentale e le persone che sono ammalate mentali sono le più difficili a convincere di entrare dentro un tetto. Noi abbiamo, quando andiamo alla colazione, abbiamo delle donne che siamo dei anni, stiamo chiedendo, venite, sì, vengo oggi, sempre dico alle sue, si vengono, qualunque momento l'accettiamo, perché significa entrata. Difficile.
Poi ti chiedo se ci dai un consiglio per la nostra vita futuro, un consiglio che magari tu daresti a una novizia che vuole entrare nel missionario della carità.
Consiglio più importante che io posso dare a voi seminaristi, no? Che sarete i futuri sacerdoti, no? Questa è una cosa, di non aspettare quando diventate sacerdoti di cominciare a pregare. La preghiera è una cosa Molto, molto importante, perché se siete sacerdote, siete il suo sacerdote. No? Non è importante di recitare il salmo, no? No? Ma è importante conoscere quello che ha scritto quello salmo. No? La differenza tra un sacerdote che conosce Gesù e tra una persona che può recitare il salmo, sì, se voi lo conoscete e recitate questo salmo è un altro modo, no? È molto importante di veramente prendere il tempo per pregare, perché sennò dopo, una volta che siete sacerdote, io vedo i parroci qui, qualche volta un parroco mi dice, ma io sto qui un parroco o un amministratore? Io sono una superiore anche, qualche volta ci sono dei tanti impegni, no? Di cose, ma la comunità, o i parrocchiani, o le gente intorno a noi non vogliono l'efficienza, vogliono uomini di preghiera, vogliono Gesù. Studiare è importante, sì, dobbiamo studiare, anche noi dobbiamo studiare. Ogni settimana abbiamo un'ora di studio, abbiamo la lettura spirituale, questo è importante, ma il più importante è conoscerlo, no? Non solo studiarlo, né conoscere. E per conoscere Gesù dovete prendere il tempo per pregare, non pregare solo i libri, pregare i salmi, perché è facile pregare con le parole degli altri, ma pregare, pregare personale, interiore, e così potete fare della vostra giornata una preghiera. Non lo so se mi avete capito. Il silenzio è molto importante nella vita. Voi siete più bombardati di noi, noi siamo, per me è un privilegio di essere dentro qui, non essere bombardata dall'internet, cellulare, televisione, radio, giornali, perché danno delle cose incredibili per gli occhi, per gli orecchi, io vedo le gente che sono stressati perché vedono solo le notizie brutte, perché i giornalisti danno solo le notizie brutte, no? E sono tante notizie bellissime che noi non sentiamo, no? L'unico giornale che noi prendiamo è quello giornale dell'Osservatore Romano per sapere le notizie della Chiesa, sì, quello lo leggiamo noi in comune come sole, ma veramente prendete il tempo di pregare e di pregare veramente. Se non avete un padre spirituale, chiedetelo come pregare, è importante, perché non è facile pregare, perché una volta, e non siamo come il radio. Se entriamo alla cappella, non posso dire adesso chiudo e sto qui con Gesù, no. Se non sto prima con Gesù fuori, quando entro alla cappella non sto con lui. Non so se ero una maestra dei postulanti, allora posso po'. È molto importante questo, molto molto importante. E dopo si vede, la vostra messa comincia una volta avete detto Amen, no? E uscite dalla chiesa, incontrate il seminarista, il fratello accanto a voi e la vostra reazione. E così vivete la messa. La messa non si vive solo se comincia una volta uscite dalla porta della chiesa. E se non cominciate adesso, non comincerete mai. Ho sentito una volta qui a Bologna due sacerdoti che erano insieme nel seminario su. E ridevano, dicevano, quello alle 5:30 di mattina pregava, sempre pregava, e l'altro diceva, ah, io pregavo, e lui non si alzava mai, e se lo vedevo, lavorava sempre, niente, no? Facevano delle risate, no? Ma è bello sentire che quello pregava alle 5:30, e adesso, per esempio, lui dice, alle 5:30 sono ancora in preghiera, no? È importante perché una volta siete fuori con la missione e vediamo le gente hanno bisogno, no? Pensiamo sempre, hanno bisogno di me, hanno bisogno di ascoltarmi, ma prima avete bisogno di Gesù, perché se siamo vuoti diamo noi stessi, non diamo niente. Dobbiamo dare Gesù agli altri, non dare la nostra efficienza, la nostra intelligenza, tutto quello che ho studiato, devo dare Gesù a loro. E per dare Gesù dovete conoscerlo, come? Nelle sue parole e nel suo silenzio. Si conosce così? Questo è il mio consiglio, penso Madre Teresa dirà la stessa cosa. E per quello ci sono tante vocazioni che si perdono, ci sono tante vocazioni che si perdono, perché quando siamo molto intelligenti, molto, molto efficienti e vogliamo aiutare, più cominciamo, ci coinvolgiamo tanto con... Ho visto davanti a me una volta il mio padre spirituale, lasciato per una donna, si sentiva molto efficiente, poteva aiutare le altre, ma siamo diventati psicologi, psichiatri alla fine, e non sacerdoti, né? Perché tocchiamo le ferite, tocchiamo le cose molto profonde negli altri, avete un ministero molto importante, molto, molto. Ma se non siete forti nella preghiera, siamo carne e cadiamo subito. Cadiamo subito. È molto importante questo.
Interessante sentire, non da una suora di clausura questo discorso, ma da una suora che appartiene a una famiglia religiosa tutta votata per il cuore dei poveri.
Perché nostra madre, perché la nostra missione è condivisa con gli altri, voleva sempre che condividiamo la nostra missione con i laici. E la Madre Teresa diceva: ok, state attenti. Le laici si vengono da noi, non vengono perché noi dobbiamo, uso la parola in inglese, trattenere le gente. Siamo qui a condividere con loro la nostra missione e basta. Perché ci sono stati decaduti, ci sono stati dei suori che sono usciti con seminaristi, sacerdoti, con laici, con anche i poveri, siamo deboli tutti. E per quello tutto la madre mandava e scriveva a noi tante istruzioni, no? Come comportarci, come vivere, perché noi siamo dentro il mondo, non siamo fuori. E allora, e per quello è molto importante. E la prima cosa che lei diceva: quando io vedo una suora che si è andata, la prima cosa lo so che è lasciata è la preghiera, la sua unione con Gesù. Perché noi, la madre sempre diceva, quando spiegava il voto di castità, siamo sposati a Gesù. Allora, se io sono sposata, darò tutto, tutto. Non significa non avrò nessuna tentazione. Siamo donne e saremo fino alla fine tentati. E non è una cosa brutta, no? Non è una cosa brutta se io sento la mia affezione, no? Una cosa bellissima che sono ancora una donna, questo bello, ma convinta che ho scelto Gesù come mio sposo. Anche due, una donna e un uomo, no? La donna o l'uomo, no? Non significa che si sono sposati, non avranno mai la tentazione, no? Di un giorno, se lei vede un uomo, c'è una tentazione verso lui. Si sono questi, arriveranno questi. Ma l'amore non è nelle emozioni, non sono nei sentimenti. L'amore è nella volontà. Io non significa ogni giorno sento di amare Gesù nel povero, non ogni giorno sento di amarlo nelle mie suore, nella comunità, ma io lo so che il giorno quando sono andata a firmare le mie voti finali, no? Noi andiamo a firmare all'altare, ho detto: Gesù, ti ho scelto per tutta la mia vita, ma ogni giorno io rinnovo questa scelta. non è una cosa che si fa automaticamente. Ogni giorno devo rinnovare e non vivo con i miei sentimenti. Per noi è peggio di voi uomini, noi le donne, i nostri sentimenti sbagliano su e giù. Voi uomini è più facile. Ma noi donne, un giorno mi alzo, non ho anche l'umore di, no? Ma se io vado con questo umore, avrò lasciato il convento da molto tempo, no? Ma l'importante è che l'amore che abbiamo scelto è nella nostra volontà, non nei nostri sentimenti. E tutto dipende di questa unione con Gesù. Tutto dipende di questo. Se io sono convinta che sto qui per lui, faccio le cose stupide. Se la gente, la mia madre fino adesso, quanto vede, mi dice questa è una congregazione che è una stupida, perché le cose che facciamo sono stupide se non c'è la fede e se non c'è veramente questo amore per Gesù. Se la gente guardano di fuori e dicono, ma queste donne, io ogni 10 anni vedo i miei genitori. Non posso prendere telefono, mettere il numero e chiamare i miei genitori. Ma non è che non posso. La regola all'inizio era una regola per me. Ma il giorno che io ho scelto questa congregazione è diventata la mia scelta. All'inizio era una cosa che loro mi hanno detto, andrai ai tuoi genitori ogni 10 anni. Scriverai una lettera per i tuoi genitori una volta al mese, non telefoni per i tuoi genitori, se loro possono telefonare possono chiamarti una volta al mese, vivrai con le suore multinazionali, indiani, adatterai una cultura indiana nel modo di vivere, di vestirsi, avrai 2 o 3 cambi, non di più. Queste sono la regola. Ma il giorno che ho fatto io i miei voti, ho detto questa diventerà una e la mia regola. Non sono forzata, ho scelto questa vita. Non so se... è molto importante. Ma non è una cosa... Quanto c'è l'amore, si fa tutto. Chiedete ai vostri genitori. Se loro vedono quello che hanno fatto, perché ci amano, fanno del tutto. L'amore ti fa fare le cose che tu non ti immagina che potrai fare. Ma non, l'amore non è il sentimento, è nella nostra volontà. E per quello, per esempio, adesso nelle congregazioni, nei sacerdoti, famiglie, perché ci sono tante crisi? Nelle 3 missioni, vocazioni della Chiesa, perché non sappiamo che significa amare veramente. Si sposano e dopo 2-3 mesi o un anno, anche le gente dopo 25 anni si lascia, non l'amo più. Ma no? I sacerdoti, i religiosi, quanti religiosi si lasciano? Ma perché non? La cosa importante che dobbiamo sapere e vivere, che cosa significa amare? E l'unico che può insegnare a noi l'amore è Gesù sulla croce. Da lui possiamo imparare e della Madonna. Della Madonna. Madre Teresa diceva sempre, la Madonna che ha fatto quanto ha ricevuto Gesù dentro il suo grembo, non è rimasta con Gesù dentro il suo grembo così, no, è andata, quello che dice Don Francesco, no? Uscite a dare Gesù. La Madonna era la prima a uscire a dare Gesù agli altri. Poteva lasciare questo segreto, poteva lasciare Gesù a se stessa, ma non l'ha fatto. È uscita a dare Gesù agli altri. E quanto siamo più giovani, abbiamo questo coraggio di amare. i giovani, se voi vedete una coppia che si ama, fanno delle cose un po' incredibili certe volte, no? E noi dobbiamo farlo anche con Gesù. Dobbiamo essere innamorati con Lui, no? E dopo Madre Teresa diceva, sì, voi, sempre diceva per noi alla fine, prima di prendere i voti, una cosa se avete imparato durante il noviziato a pregare, non avrò mai problemi a mandarvi a qualunque missione. E penso il Vescovo sarà così. Se avete imparato una cosa nel seminario a pregare, vi manderà, non avrà mai problema a mandarvi a qualunque missione nel mondo o nella vostra paese. La libertà è differente per noi i cristiani, no? Libertà non significa liberi fare quello che voglio, quanto do la mia volontà agli altri e lasciare gli altri fare da me quello che vogliono. Questa è la nostra libertà. E qui viene l'obbedienza, e qui viene la povertà. E tutto viene dalla castità, castità e l'amore, no? L'unione con Gesù. Sono tutti collegati insieme. E non sono impossibili perché abbiamo tanti che hanno vissuto prima di noi e stanno diventando santi. È difficile, ma non sono impossibili. E danno gioia, non che non danno gioia. C'è la gioia dentro. C'è molto gioia. Anche dentro la sofferenza ci sarà la gioia.